Fuga all'isola di Jackson di Mark Twain. Tutta la natura era ormai ben sveglia e palpitante. Lunghe lance di luce penetravano un po' ovunque attraverso il denso fogliame e qualche farfalla venne a svolazzare sulla scena. Tom scrollò gli altri pirati e schizzarono via strillando tutti insieme e un paio di minuti dopo s'erano già spogliati e si rincorrevano, capitombolando uno sull'altro nell'acqua bassa e limpida della sabbia bianca della secca. Non avevano alcuna nostalgia del piccolo villaggio addormentato in lontananza, oltre la maestosa distesa d'acqua. Una corrente nomade o un lieve innalzamento del livello del fiume aveva portato via la zattera, ma la cosa li rallegrò e basta, perché la sua scomparsa equivaleva a bruciare i ponti con la civiltà. Tornarono al campo belli freschi, col cuore felice e una fame da lupi. E subito il fuoco tornò a fiammeggiare. Huck trovò nei paraggi una fonte d'acqua fresca e chiara e i ragazzi fabbricarono 3 tazze con larghe foglie di quercia o di noce americano e pensarono che l'acqua, addolcita dall'incanto del bosco selvatico, sarebbe stata un ottimo sostituto del caffè. Mentre Joe affettava la pancetta per la colazione, Tom e Huck gli chiesero di aspettare un minuto. Si diressero verso una promettente insenatura lungo la riva del fiume e calarono le lenze. Il premio arrivò quasi subito. Joe non aveva nemmeno avuto il tempo di spazientirsi, che quelli erano già di ritorno con delle magnifiche carpe, un paio di persici sole e un piccolo pesce gatto, provviste sufficienti a un'intera famiglia. Trissero il pesce con la pancetta e rimasero strabiliati dal risultato, perché nessun pesce, prima di allora, gli era mai sembrato tanto delizioso. Non sapevano che un pesce d'acqua dolce appena pescato prima lo si mette sul fuoco, più è buono. E non presero nemmeno in dovuta considerazione il fatto che dormire all'addiaccio, la ginnastica all'aria aperta e il bagno nel fiume, insieme a una buona dose di fame, costituivano un ottimo condimento. Dopo colazione si stesero all'ombra, poi si inoltrarono nel bosco in spedizione esplorativa. Procedevano allegri, scavalcando tronchi marci, facendosi strada tra i grovigli del sottobosco e i solenni monarchi della foresta, tappezzati dalla corona al suolo di regali festoni di liane. Di tanto in tanto incontravano un angolino accogliente, ricoperto da un tappeto di erba e tempestato di fiori. Trovarono un'infinità di cose deliziose, ma nulla di strabiliante. Scoprirono che l'isola era lunga quasi 3 miglia e larga 1/4 miglio. E che a separarla dalla sponda più vicina c'era soltanto un piccolo canale, largo nemmeno 200 yarde. Quasi ogni ora facevano una nuotata e così, per quando tornarono al campo, era ormai metà pomeriggio. Avevano troppa fame per fermarsi a pescare e allora imbandirono un sontuoso banchetto a base di prosciutto freddo, poi si buttarono all'ombra a conversare. Ma la conversazione cominciò subito a sfilacciarsi e poi si spense. La quiete, la solennità annidata nel bosco e il senso di solitudine cominciarono a sortire il loro effetto sui ragazzi. Si fecero pensierosi. Una specie di indefinito languore si insinuò nel loro animo. Presto assunse una forma dai contorni indistinti. Erano germogli di nostalgia di casa. Ma si vergognavano tutti di questa debolezza e nessuno fu abbastanza coraggioso da esprimere il proprio pensiero. Era da un po' che i ragazzi avevano il vago sentore di uno strano suono in lontananza, come alle volte capita di sentire, senza farci troppo caso, il ticchettio della pendola. Ma adesso questo suono misterioso si fece più definito e li costrinse a domandarsi cos'era. I ragazzi ebbero un sussulto, si guardarono l'un l'altro e poi ognuno si mise in posizione d'ascolto. Ci fu un lungo silenzio, profondo e ininterrotto. Poi uno scoppio sordo giunse echeggiando da lontano.
«Cos'è?»
esclamò Joe sottovoce.
«A saperlo», disse Tom in un bisbiglio.
«Un tuono non è», disse Huckleberry in tono spaventato. «Perché il tuono...»
«Zitti un po'»,
disse Tom.
«Ascoltate e smettetevela di parlare».
Aspettarono per un arco di tempo che parve un'eternità, poi lo stesso scoppio attutito disturbò il silenzio solenne.
«Andiamo a vedere!»
Balzarono in piedi e corsero verso la sponda, dalla parte del paese. Si aprirono un varco tra i cespugli della riva
per sbirciare al di là dell'acqua.
Il piccolo vaporetto era circa un miglio a sud del villaggio e seguiva la corrente. L'ampio ponte pareva stipato di gente. Tutt'intorno al vaporetto c'era uno sciame di barchette spinte a remi o lasciate alla deriva, ma i ragazzi non riuscivano a capire cosa facesse tutta quella gente. Di lì a poco, dal fianco del vaporetto, si sprigionò un enorme getto di fumo bianco e, mentre si espandeva e si alzava in una pigra nube, ai loro orecchi giunse lo stesso colpo smorzato di prima.
«Ora sì che capisco!» esclamò Tom. «È annegato qualcuno!» «Proprio così!» disse Huck. «Hanno fatto uguale l'estate scorsa, quando si è annegato Bill Tamer. Sparano col cannone sull'acqua che così lo fanno venire a galla!»
I ragazzi continuarono ad ascoltare e a guardare. A un tratto un'idea rivelatrice balenò nella mente di Tom e questi esclamò:
«Ragazzi, lo so io chi è l'annegato! Siamo noi!»
In un attimo i tre si sentirono eroi.
Ecco uno smagliante trionfo. Al villaggio avvertivano la loro mancanza, li piangevano, i cuori si spezzavano, si versavano lacrime. Si affacciavano ricordi accusatori di sgarbatezze nei confronti di questi poveri ragazzi smarriti e si indulgeva inutili rimpianti e rimorsi. E, cosa più importante di tutte, i defunti erano l'argomento prediletto dell'intero paese e l'invidia di tutti i ragazzi, a ragione di questa bagliante notorietà. Tutto questo era fantastico. In fin dei conti, valeva la pena fare il pirata. Con l'arrivo del crepuscolo, il vaporetto tornò alle sue solite attività e le barchette scomparvero. I pirati tornarono al campo. Erano esultanti di vanagloria per la loro importanza e per le illustri preoccupazioni che stavano destando. Presero qualche pesce, prepararono la cena e mangiarono, e poi si misero a indovinare cosa pensasse e dicesse di loro la gente in paese. E le scene di pubblico cordoglio che si figurarono erano gratificanti, almeno dal loro punto di vista.
Ma quando le ombre della notte calarono su di loro, a poco smisero di parlare e sedettero immobili a fissare il fuoco, con la mente che vagava in ben altri luoghi. L'eccitazione adesso era svanita e Tom e Joe non poterono fare a meno di pensare a certe persone a casa che di sicuro non si stavano godendo quanto loro questo bel divertimento. Sopraggiunsero i dubbi. Erano sempre più preoccupati e infelici. Senza accorgersene, si lasciarono sfuggire un paio di sospiri. Dopo un po', Joe arrischiò un timido e vago discorso per sondare le opinioni degli altri due su un eventuale ritorno alla civiltà. Non subito, ma... Tom lo incenerì con una risata di scherno. Huck, che non si era ancora schierato, prese le parti di Tom e il gran Tintin si affrettò a dare spiegazioni e fu felice di cavarsela vedendosi affibbiare la più lieve offesa possibile, quella di coniglio mammone. L'ammutinamento era stato sedato con efficacia, per ora.